Γεια
Come altro lato della mancanza di vita storica generale, la vita individuale non ha ancora storia. Gli pseudo-avvenimenti che si incalzano nella drammatizzazione spettacolare non sono stati vissuti da coloro che ne sono informati e per giunta si perdono nell'inflazione del loro precipitoso ricambio a ogni impulso della macchina spettacolare. D'altra parte, ciò che è stato realmente vissuto è, senza rapporto con il tempo irreversibile ufficiale della società, e in opposizione diretta al ritmo pseudociclico del sottoprodotto consumabile di questo tempo. Questo vissuto individuale della vita quotidiana, separata, resta senza linguaggio, senza concetto, senza accesso critico al proprio passato, il quale non si trova consegnato da nessuna parte, non si comunica. È incompreso e dimenticato a beneficio della falsa memoria spettacolare del non memorabile. Lo spettacolo come organizzazione sociale presente della paralisi della storia e della memoria, dell'abbandono della storia eretto sulla base del tempo storico, è la falsa coscienza del tempo. Per ridurre i lavoratori allo stato di produttori e consumatori liberi del tempo merce, la condizione preliminare è stata l'espropriazione violenta del loro tempo. Il ritorno spettacolare del tempo è diventato possibile solo a partire da questo primo spossessamento del produttore.
La nascita del tempo. C'è stata nascita nel tempo? La questione è molto complessa. Probabilmente c'è stata nascita del nostro tempo. Probabilmente si è avuta nascita del nostro universo. Sta qui la nascita del tempo in sé. È un'abitudine, una convenzione quella che ci porta a contare il tempo a partire da un evento, sia esso la nascita di Cristo o la fondazione di Roma. Ogni volta si tratta della nascita del nostro tempo. Non dobbiamo dimenticarlo, la scienza non può che descrivere dei fenomeni ripetibili. Se c'è stato un fenomeno unico, una singolarità quale il Big Bang, ecco che ci troviamo di fronte a un elemento che introduce aspetti pressoché trascendentali che sfuggono alla scienza. Parimenti, io non credo che la vita corrisponda a un fenomeno unico. Essa si forma ogni volta che le circostanze planetarie sono favorevoli. E ancora, io credo che un altro universo si formerà ogni volta che le condizioni astrofisiche saranno favorevoli a tale evento. La nascita del nostro tempo non è dunque la nascita del tempo. Già nel vuoto fluttuante il tempo preesisteva allo stato potenziale. Forse qui siamo tributari del nostro linguaggio. Il tempo non è l'eternità, né l'eterno ritorno. Ed esso non è più solamente irreversibilità ed evoluzione. Forse oggi ci serve una nuova nozione del tempo in grado di trascendere le categorie di divenire e di eternità. Dagli esordi della sociologia, gli studiosi si sono scontrati con il problema della dualità tra sistema e individuo. Conosciamo la tentazione dei sociologi classici portati a una visione totalizzante. Oggi constatiamo il ruolo delle microstrutture, delle decisioni individuali, delle fluttuazioni che si amplificano. Curiosamente la storia della fisica ne sembrerebbe in qualche modo complementare. La fisica classica, il cui testo canonico resta Le Système du Monde di Laplace, ci invitava a ricostruire un'immagine del mondo sovrapponendo movimenti semplici. Ad ogni movimento corrispondeva una disomogeneità dello spazio-tempo. nella cosmologia che ho appena esposto è la totalità che gioca il ruolo determinante. Il fatto singolare, individuale, non si rende possibile se non implicato in tale totalità. Arriviamo così a un tempo potenziale, un tempo che è sempre già qui, allo stato latente, che non chiede che un fenomeno di fluttuazione per attualizzarsi. In questo senso, il tempo non è nato con il nostro universo, il tempo precede l'esistenza e potrà far nascere altri universi.
Chi sei tu?
Sono la morte.
Sei venuto a prendermi?
È già da molto che ti cammino.
Me ne ero accorto.
Sei pronto?
Il mio spirito lo è, non il mio corpo. Dammi ancora del tempo.
Tutti lo vorrebbero, ma non concedo tregua.
Tu giochi a scacchi, non è vero?
Come lo sai?
Lo so. L'ho visto nei quadri, lo dicono le leggende.
Sì, anche questo è vero, come è vero che non ho mai perduto un gioco.
Forse anche la morte può commettere un errore.
Per quale ragione vuoi sfidarmi?
Te lo dirò se accetti.
Avanti allora.
Perché voglio sapere fino a che punto saprò resistere. E se dando scacco alla morte avrò salva la vita. Ti tocca il nero.
Si addice alla morte, non credi?
Se ciò con cui i bambini giocano è la storia, e se il gioco è quel rapporto con gli oggetti e i comportamenti umani che coglie in essi il puro carattere storico-temporale, non apparirà allora irrilevante che in un frammento di Eraclito, cioè alle origini del pensiero europeo, Aion, il tempo, nel suo carattere originario, figuri come un bambino che gioca con i dadi, e il regno di bimbo sia definita la dimensione che si apre in questo gioco. Gli etimologisti riconducono la parola Aion a una radice, Aiv, che significa forza vitale, e tale, essi dicono, è il significato che Aion avrebbe nelle sue più antiche occorrenze nei testi omerici, prima di assumere quello di midollo spinale e finalmente, con un passaggio non facilmente spiegabile, quello di durata e di eternità. In realtà, se osserviamo più da vicino le accezioni omeriche di questo termine, vediamo che Aion è spesso associato a Psiche, in espressioni del tipo Psiche Aion lo abbandonarono, per indicare la morte. Se Psiche è il principio vitale che anima il corpo, quale può essere qui il senso del suo accostamento a Aion, se non si deve pensare a una semplice ripetizione? Aion è questa la sola interpretazione che permetta di ridurre a un insieme coerente i vari significati soframenzionati? Indica la forza vitale in quanto essa, nell'essere vivente, è percepita come un che di temporale, come qualcosa che dura, cioè come l'essenza temporalizzante del vivente, mentre Psiche è il soffio che anima il corpo e Thumos è ciò che muove le membra. Quando Eraclito ci dice che Aion è un bambino che gioca, egli raffigura perciò come gioco l'essenza temporalizzante del vivente, la sua storicità, diremmo noi. Anche se tradurre la storia a un bambino che gioca sarebbe certamente una traduzione azzardata. Accanto a Aion la lingua greca conosce per indicare il tempo anche il termine Cronos, che indica una durata oggettiva, una quantità misurabile e continua di tempo. In un celebre passo del Timeo, Platone presenta il rapporto fra Cronos e Aios e Aion come rapporto di copia e modello, di tempo ciclico misurato dal movimento degli astri e temporalità immobile e sincronica. Ciò che a noi qui interessa non è tanto che, nel corso di una tradizione ancora viva, Aion sia stato identificato con l'eternità e Cronos con il tempo diacronico, quanto che la nostra cultura conosca, fin dall'origine, una scissione fra le due diverse nozioni di tempo, correlate ed opposte.
L'idea del free lunch. L'universo potrebbe formarsi senza dispendio d'energia. Per i termodinamici ciò non presenta nulla di sorprendente. Perché dovrebbe servire un dispendio energetico? Anche i vortici di Benard sono un free lunch, evidentemente perché si crea il vortice serve il calore ed è l'energia di riscaldamento che si trasforma in quei bei vortici che tutti abbiamo potuto ammirare. Ma qual è il prezzo che si deve pagare perché si creino i vortici? Non è l'energia, bensì l'entropia. I vortici si formano grazie a dei processi irreversibili. Da qui l'idea che il prezzo dell'universo sia anch'esso un prezzo entropico. Un'enorme produzione di entropia agli esordi dell'universo, contrariamente all'idea classica, secondo la quale l'universo comincerebbe con un'entropia trascurabile, che aumenta sino alla morte termica, stato in cui l'entropia sarebbe massimale. L'idea che così sono portato a sostenere è che la morte termica stia dietro di noi. La morte termica sia infatti ai primi esordi dell'universo. Tutti gli altri fenomeni entropici dovuti alla fusione dei nuclei, alla vita e alla storia sono in realtà assolutamente trascurabili di fronte all'enorme produzione di entropia avutasi all'inizio dell'universo.